Buongiorno a tutti, ringrazio Lagnarti per la possibilità che mi ha dato di partecipare a questo evento. E in questa presentazione ho cercato di analizzare quali sono gli aspetti che caratterizzano il nostro operare a livello extraospedaliero in situazioni in cui i pazienti sono altamente critici e per i quali si pone la necessità di rianimazione cardiopolmonare. Abbiamo cercato inoltre se sono presenti degli indicatori che ci possono aiutare nel delimitare il limite delle cure. E guardando un attimo con che cosa lavoriamo attualmente nella nostra realtà di tutti i giorni, possiamo semplicemente arrivare a concludere che le linee guida sulle cui raccomandazioni vengono poi costruiti i protocolli operativi sono le indicazioni sul comportamento da adottare. Però le decisioni che prendiamo sono difficili perché sono anche presenti molte variabili, soprattutto appunto nell'extraospedaliero. L'esistenza di tutte queste variabili fa sì che non vi sia un tempo minimo certo durante il quale è necessario continuare le manovre rianimatorie. E in ogni caso, pertanto, è importante essere valutato singolarmente. E è importante anche fare una differenziazione sul che cosa vuol dire morte e che cos'è invece l'arresto cardiocircolatorio. Attualmente le nostre linee guida di rianimazione sono basate su pazienti che hanno un arresto cardiocircolatorio, cioè una cessazione temporanea, potenzialmente reversibile dei processi vitali, ma vengono ahimè applicate anche tutte quelle situazioni di morte che è un evento puntuale con cui giunge completamente il processo del morire, che è il tema principale del nostro congresso. Questo ci dovrebbe far riflettere se effettivamente sono strumenti sempre validi o se hanno dei limiti. Nella nostra autonomia, noi come infermieri nel territorio in particolar modo, come ci comportiamo, quali limiti abbiamo, quali possibilità abbiamo. L'infermiere non potrebbe astenersi da rianimare nessuno, sia che sia già deceduto, che abbia lesioni incompatibili con la vita o che i tentativi rianimatori potrebbero risultare futili. Questo per non rischiare di incorrere nel reato di negligenza. Davanti a un giudice verrebbe analizzato sempre questa possibilità di reato. Nel caso in cui ci sia la presenza del solo infermiere sul territorio, come alcune realtà territoriali, e anche Guglielmo prima nella sua esposizione ci ha reso edotti, bisogna però pensare a uno strumento, come un protocollo operativo, che dia possibilità all'infermiere di definire se un soggetto è morto, appunto la rilevazione di segni che indicano l'assenza dei segni vitali, senza fare. Ed è una cosa molto importante, una vera e propria diagnosi di morte, che è una diagnosi che spetta al medico. Aspettando la legge, che cosa è successo? Nel corso degli anni, il database medico del nostro servizio, questo è il database con i dati del 2008, database medico della nostra azienda USL 118, si è visto che c'erano molti casi nei quali l'RCP non veniva iniziata o veniva proseguita a livello base, anche con la presenza dell'equipe avanzata. Così si è deciso di valutare anche numericamente questo tipo di comportamento attraverso queste voci che vedete. Queste voci sono state considerate utili anche a seguito di un convegno che si è svolto a Bologna sull'etica e sull'RCP. Voi potrete rilevare che ci sono delle voci un po' borderline dal punto di vista legale o comunque non così chiare. Però io posso comunque dire che non essendoci nulla dal punto di vista legislativo che possa dire una voce giusta o una voce sbagliata, questo è stato un processo che ha fatto la nostra componente medica sulla base appunto dei dati che rilevava nel corso degli anni. Dal punto di vista infermieristico, che cosa vediamo? Vediamo che ci sono su un campione nel 2006 di 174 casi, a casi in cui non vengono collegati le piastre del nostro DAE al paziente. E 39 di questi 51 casi, per 39 di questi è stata indicata una di queste seguenti voci, come evidenti parametri di morte o grave traumatismo, eccetera, eccetera, che sono, come voi ben sapete, le motivazioni che ci vengono insegnate quando facciamo il BLSD che ci danno la possibilità di non iniziare la rianimazione cardiopolmonare. È stata fatta un'indagine attraverso un questionario sottoposto a un campione degli infermieri e medici dell'USL di Bologna nel 2005, a cui 301 operatori hanno risposto, e sono emersi aspetti che ci fanno riflettere ancora una volta sulla mancanza di una legislatura specifica e che le abitudini degli operatori non sono così poi sovrapponibili con le indicazioni delle linee guida ERC. E questo questionario proponeva dei quesiti e cercava appunto di vedere se l'operatore aveva appreso e faceva proprio nella vita professionale di tutti i giorni queste raccomandazioni della ERC. Il 42% si discosta dalla risposta aderente alle direttive ERC quando riguarda la domanda quando tentare un RCP. Quindi questi sono professionisti medici e infermieri. L'83% alla domanda per decidere di non tentare un RCP, l'operatore cosa dovrebbe fare? Non è concorde, quindi l'83% non è concorde sul consultare gli altri membri dell'equipe come indicato dalle linee guida. E solamente l'1% è fedele alle linee guida in ambito pediatrico, rispondendo correttamente al quesito se la vittima di una CR fosse un bambino. E come voi ben sapete, le linee guida dicono che in caso di arresto e rianimazione cardiopolmonare su un bambino, essendo la prognosi più in fasta, i tempi di RCP sono inferiori. Quindi l'1%, solamente l'1% degli operatori che ha risposto, che faceva parte di questo campione, è concorde o perlomeno risponde a questa raccomandazione delle linee guida. Ma detto tutto ciò, siamo sicuri comunque che il nostro agire quotidiano di tutti i giorni sia tutelante? La Pretura di Genova nel 91 ha condannato per omicidio colposo due anestesisti e tre chirurghi per non aver protratto l'RCP per un tempo di almeno 30 minuti, con la conseguente morte per arresto cardiaco di un bambino di 9 anni avvenuto durante un intervento di appendicectomia. Questa sentenza fa riflettere molto sul nostro agire di tutti i giorni. Siamo tutelati giuridicamente o a rischio di condanna? Le nostre decisioni vengono valutate da un perito nominato da un giudice che soggettivamente valuta il nostro operato in base, si spera, alla letteratura migliore. Questo non è che ci faccia sentire così tutelati. Il problema fondamentale è che manca una legge specifica. Per ora, come ieri ha sottolineato la nostra Presidente, c'è solamente un disegno di legge in discussione alla Camera, già stato approvato dal Senato, che a nostro avviso, come appunto sottolineava la Presidente ieri, ha ancora molte lacune. Soprattutto, poi vedremo dopo questi punti salienti e critici che vi faccio vedere, soprattutto va a, come dire, coprire solamente pochi aspetti del nostro operato, solamente quelle situazioni in cui ci sia la presenza di un consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Per esempio, nell'articolo 1, nella tutela della vita e della salute, al punto F, garantisce che il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci, non tecnicamente adeguati. Già questo è il primo punto critico, il primo articolo. L'infermiere è contemplato? Il medico è l'unico operatore professionista che sta a letto, che assiste il paziente, o ci sono altri professionisti? Un altro punto, all'articolo 4, forma e durata delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Questo articolo a me ha lasciato un po' interdetto. In condizioni di urgenza, quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, le dichiarazioni anticipate di trattamento non si applica. Cosa vuol dire in condizioni di urgenza? Quando è che il paziente è in condizioni di urgenza? Quando è un paziente terminale sono gli ultimi momenti che gli rimangono da vivere, quello è una condizione d'urgenza, solamente quella lì non è una condizione d'urgenza, non è chiaro, non si sa. Noi come 118 lavoriamo in condizioni d'urgenza, sempre, ma non solamente 118, tutti voi colleghi lavoriamo in condizioni d'urgenza. Che cosa vuol dire questo? Quando è che non si applica? Un altro articolo molto critico è questo: la volontà espressa dal soggetto nelle sue dichiarazioni anticipate di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Sempre una volta medico curante al centro dell'assistenza, paternalismo medico da parte della legislazione, e soprattutto un articolo che va contro la Convenzione d'Oviedo. La Convenzione d'Oviedo, vi leggo testualmente, afferma che il dissenso da parte del paziente è vincolante per il medico. Ove il paziente non sia autonomo, il medico fa riferimento ad eventuali direttive anticipate, manifestate prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà. Questa è convenzione di Oviedo, che l'Italia ha condiviso ma non ha ancora firmato. Rimaniamo sempre un po' indietro. All'estero cosa succede? In alcuni paesi esteri, e in particolare questo è un protocollo dello Stato di New York, il DNR è preso in considerazione e i soggetti di questo DNR sono i dottori, i medici, gli infermieri e il personale tecnico dell'emergenza. Quindi vediamo come all'estero siamo protagonisti per la tutela e per la libertà che il paziente esprime. Ma soprattutto quando andiamo a leggere il nostro codice deontologico, tra l'altro nuovo di pacca, come si dice a Bologna, scusate il termine, del gennaio 2009, andiamo a toccare alcuni punti salienti, che vorrei leggerli insieme a voi, che ci orientano da tutt'altra parte rispetto a quello che la legge sta facendo. Per fortuna ancora disegno di legge, e lo sottolineo. Abbiamo il compito di prenderci cura della persona nel rispetto della libertà e della dignità dell'individuo, l'articolo 3, e dobbiamo orientare le nostre azioni al bene dell'assistito, l'articolo 7. Ma soprattutto l'articolo 36 e 37, in cui si dice che l'infermiere tutela la volontà dell'assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita. E quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. Sembra quasi che il codice deontologico suggerisca, faccia da traccia, aiuti il legislatore a indicargli in quali campi l'infermiere è un personaggio attivo del soccorso, dell'assistenza. Ma questo, come ieri sottolineava la nostra Presidente, non è ancora tenuto in considerazione e per fortuna siamo ancora a un disegno di legge. Cosa abbiamo cercato di fare attraverso questo studio dei dati analizzati attraverso i nostri database? Abbiamo cercato di vedere se riusciamo a realizzare degli indicatori che prendano in esame i seguenti item, come l'età, il fattore tempo, le aspettative di vita, i costi di occupazione posto letto. Attualmente non possiamo farlo. Perché? Perché le attuali linee guida, come abbiamo detto, in merito all'RCP sono state realizzate per i casi di morte cardiaca improvvisa. Però tali linee guida sono state estese a tutti i casi di arresto cardiaco senza tener conto delle variabili prima descritte. Non siamo a conoscenza della volontà del paziente, le sue condizioni che noi reputiamo scadenti per il paziente possono essere ritenute adeguate. Non possiamo essere arbitri della vita altrui, ma è necessario un sistema che renda possibile al paziente esplicitare le sue volontà anticipate, come il testamento biologico o il DNR. Quindi è indispensabile l'intervento del legislatore. In conclusione, è una materia così complessa che non possiamo barcamenarci in tutto quello che attualmente c'è, ma in verità manca. Siamo sempre sul filo del rasoio. Questo si può, questo non si può, ma qua rischiamo. Questo non è un modo di agire professionale. È indispensabile tenere in considerazione l'infermiere come figura chiave nella nostra realtà territoriale. Come Guglielmo appunto diceva prima, su molte realtà, su mo molte rea realtà territoriali sono presenziate dall'infermiere, riconoscendo a livello legislativo anche questa figura come soggetto che prende decisioni per il bene del paziente. E infine il rispetto della volontà del paziente è un obbligo del professionista sanitario, medico e infermiere. Non implica nessuna invasione di professione. Noi andando a rispettare le volontà del paziente su un foglio certificato, timbrato, fate quel che volete. Non andiamo né a far diagnosi, né a far prognosi, né a prescrivere terapia. Andiamo a rispettare, come dice il nostro codice deontologico, la volontà del paziente ed è quello che penso che a tutti noi professionisti prema. Vi ringrazio per l'attenzione e c'era l'ultima frase che ve la leggo io, visto che è sparita. Il fine della medicina non può essere negoziabile, grazie, ma possono essere negoziabili i singoli approcci terapeutici e le soluzioni dei casi clinici, parallelamente al sentire sociale, ma anche alla coscienza ed esperienza del professionista. Grazie ancora.